87.9 Radio Onda Rossa, torniamo in diretta. Abbiamo in collegamento Giorgio Beretta, analista dell'Osservatorio Permanente sulle Armi Leggere, l'OPAL, che ringrazio per essere nostro ospite. Ciao, già diverse volte insomma l'abbiamo chiamato. Salve. Senta, allora, qualche giorno fa, non so se abbiamo letto insomma sul manifesto di questa grande operazione, si parla insomma dell'Italia e delle armi, che sappiamo quanto l'Italia sia grande esportatrice di armi. Abbiamo più volte parlato anche dei rapporti, principalmente insomma tutta la questione dell'Egitto, oggi i giornali aprono su Regeni e via dicendo. Tuttavia nell'articolo che voi avete pubblicato sul manifesto avete parlato della Germania, dell'Italia e del Qatar, ecco il triangolo dell'export militare, l'articolo che lei ha scritto con Francesco Vignacca, del coordinatore della rete italiana per il disarmo. Allora, di cosa si parla?
Si parla di una grossa commessa per la vendita di munizionamento di artiglieria e anticarro, attenzione, da parte della Rheinmetall tedesca alla società RBAT del Qatar. Questa società RBAT fa parte per il 49%, appartiene appunto alla Rheinmetall, e per il 51% alla società Barzan del Ministero della Difesa del Qatar. Quindi questa grossa commessa da 340 milioni di euro per la vendita dalla Germania al Qatar di questi munizionamento pesante, parliamo di oltre 20.000 colpi di artiglieria, anticarro, eccetera eccetera, in cui, e questo è il punto strano e quanto mai sospetto, la intermediazione è fatta dall'azienda RVM Italia, che ha la sua sede legale a Ghedi e la sua fabbrica a Domus Novas in Sardegna, quella che appunto ha prodotto per anni le bombe per l'Arabia Saudita, le bombe aeree MK80 per l'Arabia Saudita, è commessa che attualmente è sospesa per 18 mesi. Dov'è, diciamo, la forte stranezza? La forte stranezza sta in questo, che è un'operazione che non produce nessun tipo di lavoro per la RVM Italia, quindi queste bombe non vengono prodotte in Italia, anzi vengono prodotte in Germania. Questo lo dice il bilancio dell'ultimo bilancio dell'RVM, e anche qui c'è una stranezza, ma poi la dirò dopo. Comunque bombe che sono prodotte in Germania o in Sudafrica da un'altra azienda sempre del gruppo Rheinmetall tedesco, la RDM del Sudafrica, che e poi vengono diciamo esportate appunto in Qatar. Questo ci ha posto una serie di domande. Innanzitutto, la prima domanda che ci siamo posti è perché di questa notizia, che si parla di due commesse acquisite nel 2018, venga data informazione ufficiale da parte della RVM Italia non nel bilancio del 2018, che è uscito l'anno scorso, ma nel bilancio del 2019, che è stato pubblicato lo scorso aprile. Cioè, hanno atteso un anno per dare questa informazione. Questo, diciamo, è il minimo, se vogliamo dire, della stranezza, però è una parte anche importante. Attendere un anno per comunicare una cosa agli azionisti, di fatto gli azionisti della RVM Italia è al 100% il gruppo tedesco della Rheinmetall, cioè parlano tra di loro, però sostanzialmente quando ci sono questi bilanci poi devono essere resi pubblici, ed è per questo che noi l'abbiamo saputo, perché abbiamo acquisito appunto il bilancio. Ma la stranezza più grossa è quella che l'operazione non riguarda assolutamente appunto la RVM Italia, cioè non c'è produzione in Italia di queste bombe, mentre invece è chiamata ad essere intermediaria di questa operazione, e quindi diciamo è un triangolo che va dalla Rheinmetall tedesca in Germania attraverso l'Italia, che si fa capofila di questa operazione, e appunto il Qatar, che è il destinatario poi di questa produzione di bombe o di licenze per bombe che verranno prodotte in Qatar. Tutto questo solleva tutta una serie di questioni di non di poco conto, anche perché appunto c'è una esposizione di tipo finanziario da parte della RVM Italia considerevole, dicevo, una parte di questa è sicuramente 230 milioni, sono 340 milioni, 230 riguardano un lotto per artiglieria, l'altro per colpi appunto anticarro di 83 milioni. Ebbene, RVM Italia si espone finanziariamente, si espone anche dal punto di vista, diciamo pure anche legale, e come lo fa? E questo è il punto importante, cioè lo fa chiedendo due autorizzazioni a UAMA, che è l'autorità italiana che rilascia le autorizzazioni per le esportazioni di materiali di armamento, e quindi chiede l'autorizzazione in Italia. UAMA è appunto l'autorità nazionale per le autorizzazioni e l'esportazione di materiali di armamento, che è incardinata presso il Ministero degli Esteri, anche se è indipendente, cioè ha una sua autonomia, questa appunto questa UAMA. Bene, però chiede appunto RVM Italia, chiede la licenza, e la prima licenza noi la scopriamo anche qui dopo un anno praticamente. La prima licenza la chiede nel 2018 per 16.000 colpi appunto di artiglieria eccetera eccetera, un amplissimo materiale da 230 milioni di euro, la chiede nel 2018 come se fosse una licenza di esportazione di materiali, quando poi l'azienda dice che di fatto non c'è, lo dice nel suo bilancio, non c'è nessuna lavorazione, non implica nessun lavoro da parte della RVM Italia. Seconda parte, quegli altri 83 milioni, non di poco conto anche questa, è una licenza che RVM Italia chiede estero su estero. Cosa vuol dire? Praticamente con la riforma della legge 185 del 90 fatta nel 2012 c'è appunto la possibilità da parte delle aziende, lo usa questo anche per esempio Leonardo, questo tipo di possibilità, di richiedere l'autorizzazione a UAMA, quindi diciamo al governo italiano, per esportare materiali da un paese estero ad un paese estero, o anche per concedere la licenza di produzione da un paese estero a un paese estero. Sì, ma la stranezza qui diventa ulteriore, perché tra l'altro RVM Italia non ha mai prodotto questo tipo di munizionamento pesante per colpi di artiglieria e per munizionamento anticarro. Finora la RVM Italia ha prodotto sostanzialmente bombe aeree e sistemi, mine per la marina, cioè quindi mine marittime, ecco, non bombe di anticarro. Quindi perché un'azienda che è la filiale sostanzialmente della casa madre, che è appunto la Rheinmetall tedesca, chiede in Italia la licenza per poter esportare quello che di fatto non esporta, perché non lo produce, prima parte da 230 milioni, seconda parte chiede una licenza di esportazione estero su estero per conto della casa madre. Perché non lo chiede la casa madre, cioè la Rheinmetall in Germania? Questo è il grosso punto di domanda. E la risposta che noi ci siamo dati è questa, che è molto probabilmente, perché appunto in Germania è molto più difficile ottenere questo tipo di licenze di esportazione, soprattutto verso le monarchie saudite, Arabia Saudita, eccetera, eccetera, ma anche appunto verso i paesi del Golfo, perché in questi ultimi anni il governo tedesco ha messo in atto una politica molto rigorosa per quanto riguarda questo tipo di esportazioni. E il forte sospetto è questo, che la Rheinmetall tedesca, per non vedersi rifiutata l'esportazione di questi colpi di artiglieria, di questo munizionamento pesante, per non vedersela rifiutata, ha fatto la richiesta a RVM Italia, dove sostanzialmente sa che vengono concesse. Attenzione bene a questo passaggio, che è molto importante, perché se ai sensi della normativa europea della posizione comune, che è una norma europea, non è una direttiva, è una posizione comune, però ai sensi dell'articolo 4, se un paese, in questo caso la Germania, rifiuta ufficialmente di concedere un'azienda a una licenza ad un'azienda che la chiede, in questo caso la Rheinmetall, un altro paese dell'Unione Europea, un'altra azienda dell'Unione Europea, che volesse fare la stessa operazione di esportazione, dovrebbe innanzitutto chiedere la motivazione al governo tedesco perché non ha rilasciato la licenza. In secondo luogo, qualora rilasciasse la licenza di esportazione questo nuovo paese, poniamo l'Italia, dovrebbe giustificarla. Questa norma tra l'altro vale per 3 anni, è una norma fatta appunto per evitare la concorrenza sleale nelle esportazioni di armamenti da parte dei paesi dell'Unione Europea, e cioè la norma che dice, beh insomma io gliel'ho rifiutato, adesso questi vanno a chiederla da un'altra parte, allora fesso io che ho rifiutato questa cosa, perché poi uno tanto va a chiederla, il Qatar va a chiedere la stessa cosa ad un'altra azienda, magari dello stesso gruppo, in un altro paese che gliela concede. Ecco, per evitare proprio questo meccanismo di concorrenza sleale c'è questa norma a livello europeo. E il forte sospetto è proprio questo, che la Rheinmetall tedesca non abbia chiesto la licenza in Germania per non vedersela rifiutata, e quindi stia usando di fatto la RVM Italia come, diciamo, noi l'abbiamo definita una testa di ponte, cioè come azienda, diciamo, di facciata per svolgere le sue operazioni dalla Germania. E questo è estremamente grave, cioè praticamente l'Italia si presta ad essere appunto una testa di ponte, l'intermediario per operazioni che non hanno nessun beneficio per le nostre aziende, neanche dal punto di vista, a questo punto, dal punto di vista del lavoro, dell'occupazione, eccetera, eccetera, ma solo per appunto per poter ricevere una licenza in Italia, dove sembra che sia molto più facile, di fatto lo è, più facile ricevere autorizzazioni rispetto alla Germania. Tutta questa faccenda noi l'abbiamo messa in questo articolo ben dettagliato, ho cercato di riassumerla qui in poche parole, proprio perché in questi giorni si sta tenendo alla Camera e anche al Senato una serie, un esame della relazione della legge, della relazione appunto sulle esportazioni di armamenti del 2018 e del 2019, scusate, e anche una serie di audizioni in questo senso, proprio per chiarire quello che sta avvenendo in questo settore. E cioè c'è anche una consistente parte di non poco conto che riguarda esportazioni di armamenti che vengono fatte estero su estero, in cui l'Italia concede la licenza, no? ma può essere un escamotage appunto per queste multinazionali, perché la Rheinmetall è una multinazionale degli armamenti, sostanzialmente ha aziende in mezzo mondo, anche in diversi paesi africani, e qualche anno fa ha aperto un'azienda anche in Sudafrica, oltre che in Sudafrica anche in Arabia Saudita. E quindi queste multinazionali delle armi cercano di ottenere le licenze di produzione e di esportazione nei paesi dove è più facile ottenerle. Ultima piccola nota, però di non poco conto, è il fatto che questa operazione per RVM Italia è di un valore notevole, perché se uno considera che nel portafoglio d'ordini della RVM Italia, cioè quindi delle commesse, diciamo così, appunto, che RVM Italia di fatto ha soltanto circa 6 milioni di produzione per quanto riguarda l'Italia, che sarebbe nel suo portafoglio d'ordine lo 0,8%, lo ripeto, lo 0,8%. Perché è importante questo dato? Perché si sta dicendo, ma è un'azienda strategica per la nostra produzione di armamenti, eccetera, eccetera. No, solo lo 0,8% di quello che produce Rheinmetall, scusate, RVM Italia, va all'Italia. C'è poi per i paesi appunto dell'Unione Europea qualcosa come 104 milioni, ma sono il 13%, quindi una parte molto, molto poco consistente. C'è questo appunto progetto QA208 che ho appena descritto, cioè questo progetto col Qatar che sono 342 milioni, consiste nel 43,7%, e poi c'è un'altra operazione, quella sono molti di più, ma comunque in corso attualmente a 330 milioni di operazioni di vendita di quelle bombe aeree all'Arabia Saudita. Questo progetto è bloccato. Detto in parole semplici, più dell'85% della produzione di RVM Italia compreso, anzi non della posizione, del portafoglio d'ordini di RVM Italia, quindi compreso questo progetto con il Qatar, riguarda operazioni per esportazioni di armamenti per conto della Rheinmetall tedesca o all'Arabia Saudita o al Qatar. Quello che rimane diciamo, della produzione, o meglio del portafoglio d'ordini della RVM Italia per l'Europa, lo dicevo prima, il 13,3% e per l'Italia lo 0,8%. Ecco, questi sono dati molto importanti su cui riflettere, perché si sta appunto dicendo di quanto sia strategica questa azienda. Lo è strategica soprattutto per gli affari che intende fare la Rheinmetall tedesca, non certo per il lavoro in Italia.
Sì, allora abbiamo una domanda, aspetta. Certo. Vai.
Allora, volevamo domandarle, ad aprile scorso sono uscite le ultime stime dello Stockholm International Peace Research Institute, che riportavano l'aumento ennesimo, diciamo, delle spese militari globali. È una crescita, appunto, come dice l'istituto, in costante crescita dal 2015 e che riguarda tutti i continenti. Secondo i ricercatori, da quel report però emergeva che con tutta probabilità la crisi economica determinata dalla pandemia del Covid-19 avrebbe potuto contribuire alla contrazione di queste spese. Ricordiamo appunto che nel 2019 le spese militari mondiali avevano sfiorato quota 2.000 miliardi di dollari. Ora invece, leggendo i dati dell'osservatorio Milex sulla spesa militare italiana, le uscite previste per il 2020 sembrerebbero essere in aumento del 6,4% rispetto al 2019, e parliamo di 26,3 miliardi in più, se non erro. Volevamo chiederle appunto di farci un quadro, e se effettivamente la pandemia ha posto un freno, o viceversa, come immaginiamo, così non sia stato.
Allora, grazie per la domanda. La pandemia, adesso non sappiamo ancora se ha posto un freno a tutta la spesa militare mondiale. A seconda dei vari paesi ci saranno in qualche caso delle riduzioni, magari in qualche caso anche degli aumenti. Non è ancora chiaro. Quello che stiamo però vedendo, e ci riguarda anche molto da vicino, per esempio, è il fatto che l'Italia, proprio nei giorni in cui c'era forte la pandemia, parlo appunto di aprile e maggio, l'amministratore delegato di Fincantieri ha annunciato che la Marina Militare Italiana avrebbe richiesto appunto a Fincantieri due nuovi sommergibili militari per il valore intorno a 1,2 miliardi di euro, con l'opzione di altri due, questi venduti ad 1 miliardo di euro, un pochettino meno, un po' di sconto, diciamo così. Ecco, per dirla in breve, al momento attuale, per quanto riguarda l'Italia, non c'è nessun annuncio di contrazione della spesa militare. Anzi, gli unici annunci che ci sono stati finora sono appunto stati dell'acquisizione di questi nuovi sottomarini, della vendita possibile, probabile, di queste due navi, di queste due fregate della Marina Militare all'Egitto, e per controparte appunto lo Stato italiano produrrebbe per la Marina Militare due nuove fregate, anche qui con l'opzione di altre due. Quindi finora gli unici annunci che ci sono stati in Italia dal momento in cui è iniziata la pandemia Covid-19 sono annunci per l'acquisto da parte delle nostre forze armate di nuovi armamenti. Anche per quanto riguarda l'F-35 non c'è stata nessuna riduzione, anzi il ministro Guerini ha detto chiaramente che si prosegue con il programma così come deciso dal governo Monti, eccetera eccetera, nonostante il Parlamento abbia richiesto più di una volta la revisione di questo programma, la riduzione, e anche in alcune proposte di diciamo mozioni o proposte fatte in Parlamento, quella appunto di dilazionarlo nel tempo, di scalarlo o anche di sospenderlo per un anno, che non succederebbe assolutamente niente, perché è un programma che è in ritardo di 3 anni, no? Anche se è in ritardo di 4 non casca il mondo, ecco, cioè per dare del tempo per appunto dedicare queste risorse finanziarie ad altre priorità. Bene, finora tutti i progetti di riduzione dell'acquisto di armamenti da parte dell'Italia sono stati rifiutati, anzi gli unici annunci che ci sono è dell'acquisto di nuovi armamenti. Questo va detto con molta chiarezza. Poi per quanto riguarda tutti gli altri paesi del mondo diventa davvero difficile saperlo. Quello che vediamo però è appunto che riguarda anche l'Italia, questa appunto commessa enorme da parte dell'Egitto per l'acquisto non solo di queste due fregate militari ma di un pacchetto di molto ampio di armamenti e di sistemi militari che del valore tra i 9 e gli 11 miliardi di euro, che riguarderebbe oltre a queste due fregate anche altre quattro fregate sempre prodotte da Fincantieri insieme con Leonardo, 24 circa Eurofighter Typhoon che sono appunto dei caccia, circa una ventina o 24 aerei addestratori M346 che sono degli aerei appunto per addestramento, pensate alle frecce tricolori ma che servono per addestramento di piloti, tanto per dargli l'idea diciamo della grandezza o del tipo di aereo, ma sono, attenzione, non sono le frecce di colori che girano così e fanno fumo, no? Ma sono invece questi aerei M346 sono sempre armati e armabili, cioè possono portare armamento e quindi e utilizzarlo, e in più addirittura 20 pattugliatori. Questa è una nota molto interessante perché dalle note di stampa che si hanno, questi 20 pattugliatori verrebbero costruiti su licenza italiana in Egitto. 20 pattugliatori, aprendo diciamo così un cantiere nuovissimo di produzione di navi militari in Egitto in questo caso. Un pacchetto, dicevo prima, che va dai 9 agli 11 miliardi di euro, enorme. E questo indica la volontà diciamo di spesa da parte dell'Egitto, che non dimentichiamolo è un paese le violazioni dei diritti umani penso di non doverle raccontare ai vostri ascoltatori che sono espertissimi in questa materia, perché sappiamo bene che cosa succede a livello di diritti e di violazioni dei diritti umani in Egitto, arresti arbitrari di oppositori politici, di sindacalisti, di attivisti dei diritti umani. Bene, ma oltre a questo l'Egitto è, come dice addirittura praticamente l'Istat egiziano, l'agenzia di statistica egiziana, ha fatto una rilevazione proprio a fine anno, l'anno scorso, più del 32%, il 33% circa della popolazione dell'Egitto vive al di sotto della soglia della povertà, e ce n'è poi un altro 32% che vive poco sopra la soglia di povertà. Quindi in Egitto il 66%, due terzi della popolazione, è povera. Lo Stato al-Sisi sta pensando di spendere 11 miliardi di euro per acquistare armamenti. È a questa gente qui che stiamo vendendo armamenti. Ci chiediamo, no, e vorremmo che il Parlamento ne discutesse, no, anche sotto questo profilo, e cioè è davvero sostenibile, è davvero razionale, è davvero responsabile pensare di vendere armamenti ad un paese pur ricco di petrolio, pur ricco di materie prime, pur ricco di gas, però la cui popolazione oggi per il 66% di fatto vive sulla soglia della povertà.
Allora, sì, io non ho molto da aggiungere, diciamo che continuiamo a parlare ancora nel 2020 della grande esportazione o produzione di armi in Italia. Mi chiedevo se a livello tedesco ci fosse anche una questione di opinione pubblica, nel senso che in Italia, insomma, tutto un movimento che negli anni passati abbastanza fortemente aveva preso la piazza e si era in qualche maniera esposto per la pace, insomma un mondo comunque pacifista contro la guerra, che diverse volte ha visto manifestazioni anche contro basi militari e via dicendo, che insomma negli ultimi anni non è più protagonista. Se invece in Germania anche a livello di opinione pubblica ci fosse insomma un po' più di forza e potere nei confronti di questa esportazione di armi così forte.
Sì, il punto è proprio questo, ed è qui forse la grossa differenza che notiamo tra la Germania e l'Italia. In Germania ci sono, come anche in Italia, tutta una serie di movimenti pacifisti che agiscono a seconda diciamo dei momenti di necessità, pur portando avanti durante tutto l'anno ovviamente una serie di campagne, di iniziative, no? partendo appunto dall'iniziativa ogni due anni della Marcia della Pace, ma insieme a tante altre iniziative che vengono fatte nei territori e così via. Ma la Germania si caratterizza per un aspetto molto importante, che un po' finalmente abbiamo stimolato anche in Italia, e cioè quello di molta attenzione anche per quanto riguarda proprio il settore della produzione militare tedesca e dell'esportazione. C'è una fortissima campagna in Germania proprio di tantissima gente nei confronti della Rheinmetall tedesca, che appunto produce queste bombe, perché le licenze vengono sempre dalla Germania, produce queste bombe non in Germania ma appunto ma in Italia, le bombe aeree appunto vendute all'Arabia Saudita, o le produce in altri paesi, come dicevo prima, bombe di artiglieria e altri sistemi che vanno, questi paesi che vanno dal Sudafrica al Qatar alla stessa Arabia Saudita. Ebbene, ecco, questo movimento molto attento, molto specifico, e anche che riguarda anche quello che viene chiamato l'azionariato critico. Cosa vuol dire? Vuol dire che questi attivisti hanno acquistato un po' di azioni, poca roba diciamo, ma quelle strettamente necessarie per poter partecipare poi anche all'assemblea annuale degli azionisti di Rheinmetall e poter porre domande molto specifiche, molto dirette alla Rheinmetall su quello che produce, su cosa esporta, e per far sentire un po' la loro voce e la loro posizione. Ecco, questo tipo di attività è presente anche in Italia. Tra l'altro Francesco Vignazzo, coordinatore di Rete Disarmo, è stato anche all'assemblea appunto degli azionisti, e perché è una parte, diciamo, di anche un piccolo pacchetto è stato acquisito anche dalla Fondazione Finanza Etica, che fa insomma un po' capo a Banca Etica, proprio per portare anche la voce italiana in questo campo. È più difficile questo, è più difficile in Italia perché sulla Rheinmetall è quasi impossibile, perché l'assemblea degli azionisti della Rheinmetall, gli unici azionisti è la Rheinmetall stessa, e quindi non c'è un'assemblea sostanzialmente, cioè è fatta soltanto da loro, e lo stesso vale per RWM. Però c'è invece per quanto riguarda Leonardo, ex Finmeccanica, e anche qui Fondazione Finanza Etica insieme appunto a Rete Disarmo ha acquistato delle quote di diciamo di azioni, minimo necessario, non ricordo se 2 o 3, è una cosa proprio minima, che però ha permesso anche quest'anno di porre tutta una serie di domande molto specifiche, molto dettagliate sulla produzione di Leonardo, sulla sua esportazione, sulla sua trasparenza. Un giorno, se volete, potete sentire Vignard che vi racconta tutto specificatamente su questa cosa. E però è una cosa molto importante. Dov'è la differenza? È che bisogna anche imparare a agire non soltanto nelle piazze. Questo lo vorrei dire con forza, e non è detto dall'altra parte che se non si è nelle piazze non si sta facendo niente. Questo voglio dirlo con chiarezza, e cioè è importante che il movimento pacifista nelle sue varie componenti, no, sia presente nelle piazze, ma sia presente anche nei luoghi nodali, appunto nelle assemblee degli azionisti, nello studio, nella ricerca, come cerchiamo di fare noi appunto nel tirar fuori questi casi che sono quanto mai emblematici di come sta cambiando il mercato delle armi, essere presenti dell'azione che abbiamo lanciato appunto insieme ad Amnesty International e Rete della Pace, ovviamente con Rete Disarmo, che sia presente e faccia sentire la sua voce anche in Parlamento. La questione appunto di questa vendita di enorme, no, di navi e sistemi militari all'Egitto, se guardate bene, in gran parte, tranne forse il Manifesto e Avvenire, proprio gli unici giornali, e forse un qualcosa Il Fatto, ecco, ma tolti questi tre giornali, tutti gli altri giornali che ne hanno un po' parlato, Repubblica, Il Corriere, l'hanno sempre messa soltanto in riferimento alla questione Regeni. E anche l'opposizione a questa vendita da 9-11 miliardi di armamenti all'Egitto, sembra quasi che gli unici a farla sia la famiglia Regeni. È una furbata mediatica, è un modo molto furbo dei nostri media di, diciamo così, mettere in contrapposizione il caso Regeni con la possibilità dell'Italia di poter vendere finalmente un po' di armamenti anche all'Egitto, in modo tale da far ripartire il paese.
Povera Italia.
Ecco.
E soprattutto in questo momento, insomma, diciamo così, in cui da qualche parte poi tutti questi soldi che si stanno spendendo sulla questione Covid, in qualche maniera poi capiamo da dove rientrano. Mi perprimeva un po', ci perprimeva un po', ovviamente per ragioni politiche e di storia, la questione dei consigli di amministrazione, e ovviamente come tradizione e come storia poi della radio, ovviamente le piazze e l'opposizione di piazza è quella che più ci rappresenta, è quella che insomma abbiamo sempre portato avanti e che e oggettivamente in questo ultimo periodo è un po' più carente. Invece sì, anche sulla questione delle armi all'Egitto, che prescinde, io sono concordo anche su questo, certo, insomma dalla questione Regeni, perché poi l'Egitto è altro, è stato possibile il caso Regeni proprio perché Ozaki, proprio perché l'Egitto si può permettere tante cose al suo interno verso la sua popolazione più povera, prigioniera dell'opposizione e via dicendo, tenendo insomma, essendo anche una nazione al centro insomma di uno scacchiere politico, economico, militare molto importante insomma, da tempo, voglio dire, da decenni se non da secoli, quindi sicuramente insomma ci stava tutta la possibilità anche sulla questione Egitto, di vendita delle armi in Egitto o di rapporti comunque economici, perché poi insomma, ce ne sono anche molti altri, ma quello delle armi è sicuramente il più brutto, di insomma, far pesare un po' più un'opinione pubblica. Io
su questo dico io, cioè in alcune piazze abbiamo fatto qui alla Spezia, nelle prossime settimane abbiamo fatto un comunicato e diciamo metteremo anche insieme appunto faremo penso una manifestazione venerdì o sabato prossimo. Il problema che c'è stato in questo periodo anche su questa faccenda è un po' anche la faccenda degli assembramenti e tutte queste cose che si potevano ovviamente fare, ovviamente anche solo in piccolo.
Sono riusciti a fare una manifestazione a Tel Aviv, ecco, insomma, voglio dire che no, proprio non è il posto più democratico di questo mondo.
Ecco, diventa difficile, no? È stato un po' difficile sotto questo aspetto, però cioè niente vieta, anzi abbiamo come Rete Disarmo, Amnesty e tutti quanti incoraggiato a fare in modo che appunto questo tema arrivi anche ovviamente nelle piazze. Il problema con queste questioni, no, è che non ecco perché poi ci sono gli appuntamenti annuali, no, che sono tante, cioè se pensiamo alle bombe all'Arabia Saudita, all'Egitto, adesso al Qatar e poi quello che viene venduto al Kuwait, eccetera, eccetera, a tutti questi paesi, no, all'incremento di cui si diceva prima della spesa militare italiana, cioè dovremmo fare una manifestazione ogni settimana. E diventa davvero difficile in un tempo tra l'altro di precarietà, perché siamo anche in questo tempo di precarietà in cui la gente davvero fa fatica, no, a arrivare a fine mese o addirittura a fine settimana in qualche caso, no, a dire cioè io cioè in questo momento ho anche qualche altra priorità della mia famiglia, proprio della mia vita, no, perché si sente poco garantito da questo punto di vista, ecco, quindi anche questo fattore della precarietà che è entrato diciamo nella vita vera delle persone, no? Se tocca sulla pelle viva, rende anche poi difficile poi mobilitarsi su temi come questi che sono diciamo più di respiro internazionale. Voglio però segnalarvi una cosa per non dimenticarlo, perché poi magari potrete venire anche voi o fare una diretta. Il 9 luglio, in occasione del 30° anniversario della legge 185 del 90, faremo a Roma con Rete Disarmo e varie altre associazioni una conferenza stampa alle 10.30, poi manderemo il comunicato comunque, aperta, inviteremo anche appunto, stiamo invitando anche, pensiamo che venga insomma il sottosegretario degli esteri Di Stefano, inviteremo dei parlamentari, proprio per fare un bilancio della legge 185 del 90, che cos'è, come è cambiata in questi anni, perché purtroppo è stata modificata in modo peggiorativo per tanti aspetti, sulla questione della trasparenza, sulla questione del controllo delle esportazioni di armamenti, un'analisi dei dati che ormai vedono praticamente più del 70% delle armi prodotte in Italia andare a paesi al di fuori della NATO e dell'Unione Europea, cioè produciamo e vendiamo armi non ai nostri alleati, detto in parole molto sostanziale, molto concrete, e di cui più del 40%, a seconda degli anni anche il 50% di queste armi viene venduto soprattutto ai paesi del Nord Africa e del Medio Oriente, quindi nelle zone di maggior tensione del mondo. Ecco, faremo questa
capiamo anche tutta la questione dei migranti, insomma, quindi a cosa serve.
Esattamente, cioè proprio questo, e poi c'è tutta una questione di cui potremo parlare un altro giorno magari con calma, di quello che sta avvenendo anche a livello di Unione Europea, dove ormai si è deciso di dare dei finanziamenti particolari, speciali, alle aziende militari per una produzione di nuovi sistemi militari, di nuovi sistemi di controllo delle frontiere, eccetera, eccetera, e sono svariati miliardi di euro, fatto in un progetto europeo, appunto, per una nuova produzione di armamenti. Qui la logica è questa: non si va a rivedere e a riformare e a riconvertire tutta la parte obsoleta delle aziende militari che ci sono in Europa, e ce n'è tantissima. No, lì si finanzia con nuovi soldi per nuove produzioni. Questa è la nuova cosa che è già ormai quasi di fatto approvata a livello di Unione Europea. E anche questo è un grossissimo problema. Perché
perfetto.
Appunto poi troviamo l'effetto di questo è quello che abbiamo visto prima, cioè che vediamo appunto dei migranti, eccetera, eccetera, il controllo delle frontiere,
certo,
in modo appunto estremamente, come posso dire, sicuritario,
certo,
cioè non si vanno a cercare sostanzialmente, no, i violatori dei diritti umani o i contrabbandieri di uomini e i mercanti di morte, si vanno a cercare invece di non fare entrare le persone.
Sì, comunque il controllo della circolazione.
Esattamente.
Va bene, noi ti ringraziamo come al solito e
grazie a voi
e alla prossima.